Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy. Guardate questo grafico. Mostra la distribuzione e anche l'enorme sproporzione di testate atomiche teoricamente operative in possesso dei vari paesi. Questo a gennaio 2025. La Russia ne ha 4.309, gli Stati Uniti 3.700 e seguono poi appena 7 altri paesi, la cui somma totale di testate operative è 1.605, quindi meno della metà di quelle possedute dai soli Stati Uniti. Ora, una cosa importante. Come vedete, i paesi nella parte ovest del continente europeo dotati di armamenti atomici sono soltanto due, il Regno Unito e la Francia, ma di questi soltanto uno è nell'Unione Europea, cioè la Francia. Ma non significa che non ci siano altri paesi che ospitano testate nucleari. Anzi, il primo paese a ospitarne diverse, si stima a 35, è proprio il nostro, l'Italia, seguito dalla Turchia con 20, e dal Belgio, dalla Germania e dai Paesi Bassi con 15, e infine la Bielorussia, ove è stato spostato un numero imprecisato di questi armamenti in maniera non particolarmente trasparente, quindi questo dato non l'abbiamo. Quelle 35 testate nucleari non sono però nostre, sono appunto degli Stati Uniti. Serve loro averle dislocate in altri punti per poter colpire più efficacemente e velocemente obiettivi distanti, il che, venuto ormai a vacillare la sicurezza dell'alleanza tra statunitensi ed europei, ci porta a dover ragionare sul fatto che, come fattore di deterrenza, l'Unione Europea può contare sulle sole testate francesi, andate peraltro via via diminuendo nel corso degli anni, un po' perché sembrava che il mondo stesse andando verso un disarmo in questo senso, e anzi, si sono fatti importanti sforzi diplomatici a tal proposito, un po' perché costruire e mantenere armamenti di questo tipo ha un costo ingente, oltre che devi possedere la tecnologia e le risorse infrastrutturali e di materia prima per renderlo possibile. Però forse le cose cambiano, ed è una domanda che faccio, perché la risposta non è necessariamente sì. È appunto un forse. Vi ricordate il discorso che facevamo ieri sul mondo che torna ad arroccarsi sul principio della deterrenza? Khamenei è stato bombardato e ucciso nel suo compound perché, sostanzialmente, non potevano farci niente in merito. E benché le implicazioni di questa scelta porteranno una forte instabilità e anche un'ingente perdita di vite umane, anche statunitensi, le leadership iraniane non possono reagire lanciando atomiche su New York o sui vicini, perché quell'atomica non ce l'hanno. Banalmente, nel dubbio, io eviterei di fare la stessa cosa con Kim Jong-un, perché poi il rischio che si mettano a lanciare missili verso Corea del Sud o Giappone, creando un olocausto post-apocalittico, è un attimo troppo forte. Poi possiamo dire che culturalmente ci sarebbero anche dei pro, nel senso, una cosa orribile, morirebbero milioni di persone, per il Giappone sarebbe pure la seconda volta, quindi magari non è il caso, però a livello musicale, di anime e manga, cioè quanto stimolo culturale sarebbe? La butto lì, nel senso, non che debba succedere, però analizziamo le cose da tutti i punti di vista. Culturalmente sarebbe fantastico. Come dicevo ieri, quindi, siamo tornati lì, alla deterrenza, e rimosso lo scudo della NATO, che non è nemmeno più chiaro quanto valga, l'Europa ha ricominciato il suo percorso di indipendenza militare dagli Stati Uniti. E questa cosa passa anche attraverso le parole di Macron di ieri, che ha parlato proprio di due cose relative agli armamenti atomici che si sovrappongono ai grafici che vi mostravo poco fa. La prima cosa è un aumento del numero di testate nucleari francesi operative, strada che quindi la Francia, stanti così le cose, dovrebbe riprendere a costruire, dotandosi di un numero sempre maggiore di testate. E la seconda, invece, è copiare il modello statunitense, o se vogliamo russo per quanto riguarda la Bielorussia, visto che altri paesi come l'Ucraina, nel loro processo di indipendenza, avevano invece rinunciato alle armi atomiche, scelta che poi è risultata evidentemente infelice. Però cosa significa? Che Macron ha aperto alla possibilità che questi armamenti possano essere condivisi con altri alleati europei che lo desiderassero, in una forma che non sembra di condivisione della tecnologia, quanto più di ospitare suoi armamenti in basi francesi in territori alleati, o comunque in territori esteri, in delle basi, che ne so, greche, ma con del personale francese. Non lo so, sono delle ipotesi, sono tutte ipotesi. Secondo Macron ci sono alcuni paesi che avrebbero già mostrato interesse. La Grecia non l'ho citata a caso, ma c'è anche la Germania, la Polonia, i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, la Svezia. Di nuovo, non in ottica di aggressione, ovviamente, ma di deterrenza. Se guardate questi paesi sulla mappa, sarà facile notare come molti di questi siano in qualche maniera esposti verso est: la Polonia, la Grecia, la Svezia, mentre altri, come la Germania e i cuginetti che le gravitano attorno, che sono assolutamente certo non si offenderebbero sentendosi chiamati cuginetti, soprattutto la Danimarca, dove hanno un grande senso dello humor in merito a questioni di sovranità, si affacciano comunque tra il Mar Baltico e i mari del nord, che come sapete sono diventati dei luoghi di forti tensioni. E non sarei stupito se anche Estonia, Lettonia e o Lituania esprimessero un interesse in questo senso, ecco. Ora, ovviamente questa cosa in patria è stata accolta da un lato con interesse, dall'altro da critiche dall'opposizione, come è normale. E tralasciando il discorso pacifismo, riarmo no, atomiche no, esercito europeo no, tutti no, mi ha incuriosito l'opposizione interna dei partiti di estrema destra, come il Front National, che non ha tanto criticato il riarmo, mi sembra di capire, quanto la possibilità di estendere l'uso di questi armamenti in suolo non francese, perché da un punto di vista sovranista questa cosa ti rende più vulnerabile. E ci sono delle ragioni psicologiche. La Francia è sempre stata, con il Regno Unito, molto restia alla cessione di sovranità, perché è ancora avviluppata nella fantasia di essere una superpotenza. E infatti, questi passi, che si sarebbero dovuti compiere anni fa, come l'esercito unico europeo, ora inizia a parlare, perlomeno, perché si sono allineati due pianeti: il venir meno degli Stati Uniti e la minaccia dall'est. Nel caso della Russia, anche una minaccia piuttosto concreta. Ora, ve la butto lì. Macron è ormai a fine corsa. L'anno prossimo ci sono le presidenziali e non può ricandidarsi. E anche potesse, per quanto in Europa sia il leader più popolare di tutti, non ve l'aspettavate, seguito da Meloni. In casa il suo gradimento si ferma al 30%, cosa che fa pensare che l'Eliseo possa cambiare colore e andare verso toni più scuri, diciamo. Questo però potrebbe significare che il progetto potrebbe essere abbandonato, visto che non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Però, di nuovo, il mondo cambia. Vecchi tabù come questo vengono perlomeno messi in discussione e i nostri figli e nipoti conosceranno un'Europa completamente diversa da quella che conosciamo noi oggi, anche se nessuno di noi è in grado di prevederli questi cambiamenti, ma soltanto di cercare di coglierli prima che ci travolgano. Qui a Cagliari i tepori di inizio primavera si fanno sentire e infatti c'è gente che fa il bagno al mare. Io non, cioè, non sto scherzando, ve lo giuro, l'ho visto con i miei occhi, non so come sia possibile. E comunque l'arrivo delle belle giornate, a parte che ci fa stare tutti meglio, io in primis, che lo sapete, sono molto meteoropatico, di solito porta dei benefici anche per le bollette di casa, che tendono a diminuire un po'. Ma non per fare il lucero del malaugurio, ma l'esperienza mi insegna negli anni che si tratta di una fase momentanea, perché poi, in estate, con l'aria condizionata accesa a palla, si sale di nuovo un casino. E quindi, tempo qualche mese, e il tema del riscaldamento globale sarà di nuovo sulla bocca di tutti. E proprio per arrivare preparati ai 50 gradi che ci attendono, voglio parlarvi di uno sponsor che ormai conoscete molto bene: Reset. Ve lo dico subito, in queste settimane saremo bersagliati da decine e decine di fornitori che ci prometteranno prezzi bassissimi, offerte super convenienti, luce di casa gratis, aria condizionata che vi pagano loro per accenderla, mille cose di questo tipo. Ma la verità però è che la maggior parte delle volte quei prezzi, che vengono sbandierati ai 420, rappresentano solo una piccola parte del costo totale dell'intera bolletta. E infatti, se poi ci aggiungiamo gli oneri di sistema, le accise, questo e quest'altro, alla fine paghiamo sempre di più. Con il risultato, ammettiamolo, che ci sentiamo anche un po' sciocchi per esserci fidati. Specie quando magari ci distraiamo per qualche tempo e non ci accorgiamo di rincari costanti che non ci vengono comunicati e che erano ovviamente in realtà parte della strategia iniziale. Reset invece fa qualcosa di completamente diverso, cioè ci evita le brutte sorprese e i costi imprevisti. E questo succede perché ci dà la possibilità di scegliere un abbonamento basato sui nostri consumi reali, che è già comprensivo di tutti i costi, senza effetti sorpresa. Se poi un mese consumiamo di meno rispetto al piano scelto, accumuliamo del credito che va ad abbassare la bolletta successiva. E se invece consumiamo di più, la web app ci segnala il superamento e possiamo regolarci in tempo zero. Quindi serenità, affidabilità, ma anche diversi modi per risparmiare. E qui vi voglio. Infatti, se portate un amico in Reset o più amici in Reset, ogni nuova attivazione vi fa guadagnare 5 euro di sconto al mese. E sono sconti cumulabili, senza limiti. E questo quindi è un bel gesto perché state consigliando a delle persone a cui tenete un fornitore che fa quello che dice. E poi perché, vabbè, ci guadagnate qualcosa pure voi. Ultima cosa, ma non per importanza, usando il link in descrizione e il codice SHY40 o passando tramite il nostro sito, avrete 40 euro di sconto sulla prima bolletta per ogni fornitura attivata. Insomma, io ve lo consiglio e come sempre fatemi sapere che sono curioso dei vostri feedback e anche delle vostre liste di conoscenti e amici per accumulare gli sconti. C'è un tema che mai come in questo periodo è parecchio sotto i riflettori, oltre all'Iran, immagino, ed è la necessità di introdurre la verifica dell'età per gli utenti che accedono ai social media, no? Se ne parla un casino e per quanto diversi paesi abbiano già discusso, persino approvato regole di questo tipo, resta un processo complicato, problematico. per l'applicazione in senso stretto, perché questa verifica da parte delle aziende, che si appoggiano spesso a fornitori terzi per questo tipo di controlli, vanno a toccare la privacy e i dati degli utenti. E quando questo avviene senza che ci sia chiarezza, può essere un problema. E le aziende fanno marcia indietro, chiedono scusa, fanno ammenda, inginocchio sui ceci, parliamo di quella roba lì. Cosa è successo? Nei giorni scorsi, Discord, piattaforma di videomessaggistica, nel senso videomessaggistica, nel senso di messaggistica molto popolare tra gli appassionati di videogiochi, ha posticipato l'entrata in vigore del suo sistema di verifica dell'età, che era previsto proprio per questo mese di marzo, ad un non meglio specificato lancio per la seconda metà del 2026. E il motivo, come spiegato da uno dei cofondatori della piattaforma, riguarda, senza troppe sorprese, proprio il sistema che Discord aveva annunciato poche settimane fa. Quindi, cosa aveva pianificato? Siamo andati a recuperare l'annuncio del 9 febbraio, con cui Discord rendeva noto che per poter accedere a determinati contenuti o quant'altro sarebbe stato necessario fare una verifica una tantum dell'età, a meno di casi eccezionali, e sono soprattutto due le opzioni che hanno suscitato molte critiche da parte della community: la scansione del volto della persona e l'invio dei documenti d'identità. E quindi da lì panico, violazione della privacy, utenti in rivolta contro Discord che hanno risposto molto negativamente a questa nuova regolamentazione, tanto che c'è stato un fuggi-fuggi generale dalla piattaforma. E ovviamente questo ha mandato nel panico i gestori stessi della piattaforma, perché non è una cosa che vuoi che accada, che le persone vadano altrove. Ora, al netto del fatto che in quello stesso comunicato Discord aveva messo parecchie mani avanti su diversi aspetti, tipo che questo passaggio avrebbe riguardato solo una minima parte degli utenti, che i documenti inviati ai fornitori sarebbero stati immediatamente cancellati e altre cose, non ha in alcun modo cambiato la percezione della stragrande maggioranza degli utenti. Nel senso, magari posso anche mettere in conto un rapporto di fiducia con te, piattaforma, magari sei trasparente, magari non emergono problematiche tipo dati sensibili, hackerati, pubblicati ovunque, e non fosse che Discord a ottobre del 2025 ha dovuto gestire proprio la fuoriuscita di documenti di circa 70.000 utenti a causa di un fornitore terzo con cui collaborava sempre per portare avanti la verifica dell'età. Quindi su questa cosa non benissimo, e le persone non se l'erano dimenticato. Perché poi, guardate, è un attimo che lo scetticismo prende il sopravvento, no? È come l'ansia, si contagia. E probabilmente quel precedente, unito alla volontà di attuare un sistema di verifica, che non giriamoci attorno, resta parecchio controverso per i motivi di cui abbiamo parlato poco fa, ha costretto Discord non solo a fare un passo indietro, ma anche a mettere sul tavolo una maggior trasparenza rispetto ai cambiamenti che verranno apportati sulla piattaforma. Discord ha infatti chiarito che il 90% degli utenti non dovrà fare niente, non dovrà fare alcuna verifica, perché internamente sono già in realtà molto in grado di verificare l'età, ad esempio verificando da quanti anni è stato creato un account o dal metodo di pagamento associato, perché banalmente i minorenni non hanno delle carte a loro nome, mentre per quel 10% rimasti il sistema rimane e, nel caso in cui non verrà fatto, la persona potrà comunque accedere alla piattaforma, quindi al suo account, alla sua lista di amici, alle chat vocali, ma senza poter accedere a contenuti per cui è necessario il limite di età, che quindi non sono tutte le chat, sono evidentemente alcune chat, alcuni spazi vietati ai minori. In ogni caso, questa verifica per una fetta minuscola ci sarà. Avverrà con il supporto di aziende che con la loro tecnologia dovranno scansionare l'utente. Ne abbiamo già parlato in passato per OnlyFans, vi ricordate? Ed è un passaggio delicato perché parliamo di dati personali che vanno in mano ad aziende terze e che ovviamente dovrebbero poi cancellare i dati subito dopo averli acquisiti. E per questo, alla luce anche dei precedenti, la piattaforma valuterà ed eventualmente il fornitore sarà, nel caso, obbligato a fornire delle ulteriori verifiche proprio a Discord in modo da giustificare e comprovare, insomma, la sua serietà, perché qua è un attimo che nascono mille mila aziende che forniscono questo tipo di servizio, magari gratuitamente, ma che magari quei dati non li cancellano. Non lo possiamo sapere. Peraltro, non è che parliamo necessariamente di un tizio nel suo scantinato, eh? A gennaio, infatti, Persona, che è un'azienda legata a Palantir di Peter Thiel, dopo un test limitato in Regno Unito, dove lo ricordiamo, dalla scorsa estate è in vigore il controllo sull'età sulla base dell'Online Safety Act, non ha superato gli standard della piattaforma Discord ed è stata scartata. Ed è interessante dato che indagando su di essa si è scoperto come una delle interfacce di Persona era esposta all'interno di un server del governo statunitense e si parla di oltre 2000 file accessibili in cui erano visibili dettagli riguardo la procedura di sorveglianza che Persona esegue nei confronti dei suoi utenti. Parliamo di controlli che comprendono anche il riconoscimento facciale. E non mi ci sono messo io a controllare, ma ci sono messi tre ricercatori indipendenti che appunto hanno scoperto come questi dati fossero accessibili. Di nuovo, stiamo parlando di un'azienda legata a Palantir, quindi i problemi esistono. Tutto ciò per dire che la questione è molto complessa e resterà complicata da risolvere. Solo pochi giorni fa Reddit è stata multata in Regno Unito per circa 16 milioni di euro per non aver verificato correttamente l'età dei suoi utenti ed esposto i minori a contenuti pericolosi. E in ogni caso è molto positivo, a mio parere, limitare l'accesso a determinati contenuti online ai minori, per carità, che possono ovviamente essere problematici. Ma, e questo è un po' il succo di tutto il discorso, dall'altra parte le aziende, che per evitare multe salatissimo il blocco della loro piattaforma in quello specifico paese, devono non solo adeguarsi alle norme in un certo lasso di tempo, ma devono farlo bene, in modo efficace e trasparente con tutti i loro utenti, non è detto che riescano a farlo nei modi migliori o che abbiano interesse a farlo nei modi migliori. O che i governi, come abbiamo visto nel caso degli Stati Uniti, io non sto accusando nessuno, magari era un caso con persona, possano decidere di essere interessati a un certo tipo di dati, che poi è il problema più grande. Siamo in chiusura, torniamo con la solita carrellata di notizie e ve lo anticipo, alcune di queste, senza troppe sorprese, riguardano quanto sta accadendo in Medio Oriente. Ma non solo. Sappiate ad esempio che Canada e India hanno raggiunto un accordo storico in settori chiave come quello della tecnologia, della difesa, dei minerali essenziali e anche sull'energia nucleare. E considerate che fino a poco tempo fa le relazioni tra i paesi erano pessime, in quanto il Canada accusò l'India di essere coinvolta nell'omicidio dell'attivista Hardeep Singh Nijjar in una città vicino a Vancouver nel 2023. Ne avevamo parlato. All'epoca, quest'uomo era leader del movimento separatista Sikh, che Delhi considera illegale, e quindi questa è un'apertura molto importante avvenuta durante la prima visita indiana del primo ministro canadese McCarney. La Spagna ha dichiarato che non metterà a disposizione degli Stati Uniti le sue basi militari per proseguire l'attacco in Iran. Ed è una grossa notizia. Nello specifico parliamo delle basi spagnole di Rota e Moron, che non sono mai state utilizzate da Washington nel fine settimana, se non per spostarsi verso altre basi europee. E questa decisione per il governo spagnolo è coerente con l'accordo stipulato con gli Stati Uniti, dato che, come ha spiegato la ministra della difesa spagnola, le operazioni militari devono rispettare le norme e il sostegno internazionale. E ricordiamolo, la Spagna aveva fin da subito condannato l'attacco unilaterale di Israele e Stati Uniti. Israele continua a bombardare il Libano, in particolare la capitale Beirut, con l'obiettivo di colpire Hezbollah, che, lo ricordiamo, sono sostenuti proprio dal regime iraniano. E proprio ieri l'IDF hanno dichiarato che in uno di questi attacchi è stato ucciso Hussein Makhled, capo dell'intelligence delle milizie. E ovviamente la situazione è tesissima, dato che all'interno di Hezbollah si parla ormai di guerra aperta e pazienza finita. Mentre il bilancio delle vittime in Libano è salito ad almeno 52, Israele avanza nel sud del paese anche via terra con l'esercito libanese che si starebbe ritirando dalle sue posizioni lungo il confine. In Italia si continua a parlare del viaggio del ministro Crosetto a Dubai, dove è rimasto bloccato, lo sapete, insieme alla sua famiglia durante gli attacchi del fine settimana. E così ieri sia lui sia il ministro degli esteri Antonio Tajani hanno riferito in Parlamento sulla situazione in Medio Oriente e sulla posizione dell'Italia e sui cittadini italiani che si trovano ovviamente nelle aree interessate dagli attacchi. Ed è proprio qui che Crosetto ha fornito la sua versione dei fatti sul fatto che fosse in vacanza con la famiglia, che sarebbero state informate anche altre persone del suo viaggio, anche qui molto generico, di sicuro non il governo a quanto pare, e di aver avuto anche degli incontri istituzionali proprio a Dubai. Non so, poi c'è stato un litigio che, cioè, se riuscite a recuperarvelo tra Conte e Tajani, che fa onestamente molto ridere, però parliamo proprio di operetta italiana, sono quelle cose per il LOL, ma che non hanno una vera valenza giornalistica. Ecco, però mi hanno fatto ridere, ve lo volevo citare, cercatelo. E questo era tutto, grazie per aver guardato, grazie al nostro sponsor Reset e agli abbonati e agli abbonate che sostengono il nostro sforzo, il nostro lavoro, tutto quello che facciamo ogni giorno cercando di farlo al meglio delle nostre possibilità. Ce la mettiamo tutta, tutta, tutta sempre e come al solito sono orgoglioso dei miei collaboratori che veramente ce la mettono tutta. Quindi grazie, potete sostenerci tramite il nostro sistema di abbonamento, il Breaking Italy Club. Andate su breakingitaly.it e vedete un po' la sezione abbonamenti. Era tutto, fate le brave e fate i bravi. Ci vediamo domani.